Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Oh, bene Alfredo, qui anche se stiamo rialzando un po' la testa, ogni Gran Premio ne succede una, tra inconvenienti tecnici, strategie, cambi di motore, insomma sono passati. L'altra volta ci eravamo lasciati a Monte Carlo, dove era successo il disastro più assoluto dal punto di vista strategico. Sono passati altri 4 Gran Premi, nonostante la Ferrari ne aveva 22, in tutti e 4 i Gran Premi è comunque successo qualcosa che ci ha fatto un po' o tremare o incazzare o insomma in base alle situazioni, quindi è un mondiale che ci sta mettendo un po' a dura prova dal punto di vista fisico.
Sì, tra tutte le sciagure e gli inconvenienti che hai citato, hai dimenticato Mattia Binotto, però per il resto
quello è, dire... è in cima proprio alla...
Va già abbastanza bene. Io proporrei, per renderlo ancora più movimentato, dopo la sosta estiva, un cambio di team principal. Horner viene da noi e gli altri 3 mesi li fa Binotto da loro. E vediamo un po' che succede,
Poi potrebbe essere una cosa interessante come...
A me piace, io ci proverei.
Sì, sì. Vabbè, insomma, questa è la 12ª puntata di Lauda, il nostro podcast di Formula 1 della famiglia Fenomeno. Io sono Federico Principi, accanto a me il solito
Alfredo Giacobbe. Federico, allora, dicevamo, venivamo da una striscia Red Bull abbastanza importante, dove con aggiornamenti costanti Red Bull si era portato avanti a Ferrari, sembrava anche in una maniera decisiva, poi ci sono state le noie meccaniche per Ferrari. Sembrava che con le 5 vittorie consecutive di Verstappen, se non ricordo male, 6 Red Bull con, aggiungendo quella di Perez, sembrava che ormai il campionato era indirizzato in una certa direzione, e poi in queste ultime 2 gare ci sono state poi 2 vittorie Ferrari. Secondo te questo dominio Red Bull, che sembrava così incontrastato, poi dove ha mostrato le crepe?
Allora, innanzitutto il famoso giornale che avevamo citato l'altra volta, tedesco, Auto, Motor und Sport,
la Folle,
che è uno dei più informati, forse addirittura il più informato sul globo terrestre, se ne è uscito qualche giorno fa con il fatto che la Red Bull, con gli ultimi aggiornamenti, è tornata a essere 10 kg sovrappeso, che è una cosa che sembra anche un po' strana, no?
Brutta, anche prima dell'estate, che si succede questa roba dei 10 kg sovrappeso, è brutta.
Quando c'è la prova costume può essere un problema, effettivamente. E quindi, insomma, ci sono state 2 Gran Premi, soprattutto l'Austria, perché alla fine Silverstone, io non so, senza i problemi che ha avuto Verstappen con quel mega detrito che si è infilato sotto il fondo, non so come sarebbe finita, probabilmente se la sarebbe giocata un po' meglio. Però in Austria, per la prima volta, forse da Monte Carlo, che però è una pista decisamente diversa dalle altre, per la prima volta abbiamo visto una Ferrari dominante sul passo gara, come non si vedeva dall'Australia addirittura.
Eh sì, 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 in realtà quello che si è visto in queste quattro gare mostra quanto questi progetti siano poi suscettibili al cambiamento delle condizioni della pista. Red Bull era fortissima a Baku anche per la velocità massima in rettilineo che riusciva ad esprimere, dove Ferrari invece era debolissima. In Canada Red Bull è stata ancora davanti, ma nei settori in cui Sainz ha avuto pista libera prima di arrivare poi a Verstappen e non riuscire a completare il sorpasso, sembrava addirittura che già lì in Canada il passo gara di Sainz fosse leggermente migliore. E poi si è vista la differenza fra Silverstone e soprattutto Austria, che almeno per me era non previsto, diciamo. Però questo si vede, insomma, che i due progetti che sono estremamente simili, pur essendo tecnicamente così diversi, e di pista in pista le condizioni cambiano. Red Bull sembra molto a suo agio con le coperture più morbide, mentre Ferrari sembra più a agio con quelle più dure. Red Bull sembra più agio, a suo più agio con la pioggia, Ferrari lo è meno. Forse anche perché sotto la pioggia si risolvono i problemi di sottosterzo che hanno dato un po' fastidio a Verstappen a inizio anno. Nelle piste in cui si consumano di più le ruote posteriori Ferrari sembra essere avvantaggiata, mentre sulle piste cosiddette front limited, cioè in cui il consumo è maggiore sull'asse anteriore, sembra avvantaggiata Red Bull. Cioè, di pista in pista stiamo vedendo che le due macchine sono estremamente vicine, ma possono prevalere l'una sull'altra giocando una guerra sui dettagli, e proprio questo, tra virgolette, forse il problema. Tu pensi che la Ferrari sia pronta a battagliare gara per gara sui singoli dettagli?
Fino a questo momento ha dimostrato di non esserlo dal punto di vista della gestione del team. Il mio auspicio è che la Ferrari da adesso in poi si dimostri talmente superiore che poi non c'è bisogno di andare lotta per lotta, ma poi insomma si possa lentamente recuperare punti gara dopo gara. C'è da sottolineare che in Canada, a detta di Binotto, insomma, è arrivata questa nuova ala posteriore che a quanto pare è stata molto importante per recuperare almeno parte del gap nell'efficienza aerodinamica, quindi in rettilineo più che nei tratti misti, e questo si è visto un po' perché la Red Bull ha perso un minimo di quella insomma è rimasta più forte sui rettilinei, però ha perso un po' di quel dominio sui tratti rettilinei che aveva fatto vedere a Jeddah, ad esempio, anche oltre che a Baku, dove forse per una volta erano stati loro ad averci regalato la vittoria, perché il mancato pit stop con il safety car all'inizio, con la virtual safety car, aveva dato in realtà a Leclerc un gran vantaggio prima o poi della rottura, che è stata una delle due rotture drammatiche di questo periodo di stagione. E, per cui vedremo, insomma. Rimane sempre la questione del budget cap anche sullo sfondo, e capire quanto Red Bull abbia speso, quindi quanto margine abbia Ferrari per crescere da qui in avanti.
Sì, Red Bull ha portato ancora modifiche anche in Austria, anche se sono modifiche tra virgolette a basso costo, perché ha portato un profilo diverso dell'elemento che è all'inizio del tunnel di Venturi, che genera il carico sul fondo aerodinamico, però era un elemento sagomato diversamente, quindi poteva essere anche un'operazione fatta in maniera artigianale. E simile era anche una modifica sul retrotreno, dove è stato aperto una parte del cofano, probabilmente per garantire un miglior sfogo dell'aria calda del motore.
Forse perché l'aria è più rarefatta in Austria, magari essendo in montagna.
Sì, c'era magari. Sì. Comunque c'erano magari delle difficoltà del riscaldamento del motore. Però su questo, sugli aggiornamenti, forse la nota positiva di Ferrari è che gli aggiornamenti, quando vengono portati in pista, adesso si può ragionare se vengono portati con più o meno ritardo, ma insomma, quando arrivano gli aggiornamenti funzionano, il che significa che la correlazione dei dati fra la pista e il simulatore e il CAD, sta per la prima volta da anni funzionando, da quando è entrato in funzione il nuovo simulatore di nuova generazione. E questa è una grandissima notizia per Ferrari, perché facilita il lavoro il venerdì in pista, facilita lo sviluppo, permette alla Ferrari di restare competitiva, e questo è eccezionale. Oltre all'ala posteriore portata in Canada con un DRS migliorato, ed era soprattutto lì che faceva la differenza di velocità Red Bull, Ferrari ha portato anche un nuovo cofano. Quindi miglioramenti di gara in gara che comunque stanno funzionando abbastanza bene, questo va riconosciuto. Dove pensi, Fede, che la Ferrari possa migliorare ancora? C'è ancora qualche area in cui la Ferrari può lavorare?
Allora, dal punto di vista della trazione, in curve lente sembra essere la miglior macchina senza alcun dubbio, come già avevamo visto a Monte Carlo chiaramente, ma anche in Austria la differenza in curva 3 è stata abbastanza forte, per cui diciamo che per quello che riguarda i rettilinei in parte il gap è stato recuperato, quindi io credo che sì, si possa ancora lavorare su quello, però mi sembra la macchina ancora un po' più equilibrata delle altre. Forse la Red Bull ha un potenziale più elevato in certe situazioni, ma forse anche un po' più difficile da mettere a punto, non so, perché mi sembra che comunque adesso anche Sainz la senta di più la macchina, sì, e questo sì. mi dà l'idea appunto che sia diventata una macchina più equilibrata, nonostante già all'inizio lo fosse.
Sì, forse è proprio sulla coppia che si vede la bontà di un progetto rispetto all'altro, perché Sainz adesso sente la macchina come dici tu, e Perez ha dichiarato che gli ultimi aggiornamenti che ha portato in pista Red Bull non sono andati nella direzione che lui preferisce. Per tutto l'inizio del campionato Verstappen si è lamentato che questo progetto era molto sottosterzante, molto più di quanto lui gradisse, e invece probabilmente per risolvere questo problema sulla macchina di Verstappen hanno creato comunque un tipo di setup che per Perez non gradisce, tant'è vero che in qualifica sta di nuovo avendo difficoltà, se ti ricordi come lo aveva all'inizio della sua esperienza in Red Bull,
sì,
con una differenza tra Verstappen e Perez molto, molto accentuata. Sulla trazione di Ferrari ieri c'è stato un commento da parte di Verstappen nel live, diciamo, attraverso la radio, dove ha detto che la trazione di Ferrari in uscita di curva era uno scherzo, perché era incomparabile rispetto alla trazione Red Bull, ed è stato il punto di forza di questa macchina dall'inizio, cioè questa macchina è stata disegnata per avere un'uscita di curva forte. Forse solo in Canada avevamo visto una penalità da parte di Ferrari, ti ricordi, nell'ultima curva prima del rettilineo finale, prima della chicane Villeneuve, nel tornantino Ferrari non riusciva a uscire fuori da quel tornantino, e si è scoperto poi qualche giorno dopo che avevano cambiato le mappature del motore per avere un contributo della parte elettrica maggiore, più in alto nel numero di giri, quindi per avere più velocità di punta, e questo aveva penalizzato però la Ferrari in uscita di curva, e Sainz non era riuscito a fare il sorpasso su Verstappen. Io penso che Ferrari possa migliorare ancora nella gestione delle gomme morbide, anche se nell'ultimo Gran Premio in Austria Pirelli ha portato le tre mescole più morbide delle cinque a disposizione, e Ferrari se l'è cavata bene su tutte le mescole di gara, probabilmente perché ha fatto un assetto da gara, ha deciso di penalizzare la qualifica e di preservare invece le gomme. Può darsi che qualcosa in più su alcuni circuiti, tipo Francia settimana prossima, che sarà un circuito invece dove il consumo delle ruote anteriori è critico, Ferrari potrebbe lavorare dal punto di vista aerodinamico, meccanico, per migliorare ancora qualcosa lì, Fede. Invece, parlando dei due piloti, dicevamo, il dualismo fra Leclerc e Sainz è stato il tema di queste quattro gare. Ci sono state critiche fortissime, vabbè, già a Monte Carlo, dove era stato coinvolto Sainz, ma in realtà per un errore strategico della scuderia. E poi ci sono state le critiche di Silverstone, dove Sainz poi è andato a prendere la vittoria e Leclerc è finito al quarto posto. Come la vedi tu la lotta interna tra piloti? Tu pensi che sia un incentivo per i piloti e un bene per la squadra, oppure è qualcosa da evitare a tutti i costi?
Ma guarda, io a un certo punto sembrava che Sainz fosse, non dico fuori dal progetto per usare un termine calcistico, però dopo Imola soprattutto sembrava insomma abbastanza smarrito, e anche dopo l'errore che aveva fatto a inizio gara a Barcellona. E aver recuperato Sainz dal Canada in poi è una buona notizia, perché comunque è un pilota che anche a livello strategico può risultare utilissimo, perché anche ieri, se non si fosse rotto la power unit, sarebbe probabilmente arrivato secondo, avrebbe tolto 3 punti a Verstappen. Però io sinceramente sono stato completamente sono rimasto esterrefatto da come è stata gestita tutta la gara di Silverstone, perché in ogni caso non è neanche tanto il fatto che ci deve essere un primo pilota da contratto, però era talmente palese che anche in quella singola gara Leclerc fosse il più veloce e anche il più meritevole, che poi non ha alcun senso lasciar correre i due piloti liberamente in quel modo. Per cui no, a mio avviso è stata una gestione talmente scellerata in quel Gran Premio che poi si è venuta a creare quella situazione di imbarazzo anche nella sprint race di sabato scorso in Austria, perché a quel punto anche Sainz ci crede, perché è lì a 10 punti da Leclerc, e sabato scorso prima della gara di domenica, e poi succede quello che è successo, cioè che hanno perso praticamente 2 secondi e Verstappen è diventato irrecuperabile. Per cui ripeto, recuperare Sainz per me era importante, però disastro prima strategico, poi anche comunicativo fuori dalla pista, ha portato a situazioni che secondo me invece hanno danneggiato la scuderia.
Che Sainz ci creda è normale, è sano, fa parte dello sport. Che non ci siano ordini di scuderia è un altro conto, però. La Ferrari dovrebbe decidere, secondo me, su quale pilota puntare. 2 piloti che gareggiano fra di loro, te li puoi permettere secondo me quando hai un tipo di dominazione tipo Mercedes degli ultimi anni, cioè hai una scuderia in lotta per il mondiale, le altre lontanissime, e allora puoi permetterti di fare gara a sé quasi, ma quando invece hai un competitor così vicino, dove le gare si decidono con questi piccoli particolari, questi piccoli accorgimenti in cui ogni punto può essere decisivo, non ti puoi permettere un'indecisione del genere. Quello che succede a Silverstone, in cui si dice a Sainz a più riprese di mantenere un target di tempo e gli si concede più di qualche giro per vedere se riesce a mantenere quel target, e non si interviene quando il target non viene rispettato e non si fa passare Leclerc davanti, si danneggia la sua gara. Si trova poi in difficoltà nel momento in cui arriva la safety car, arriva l'imprevisto, perché la Formula 1 è fatta di imprevisti e la Formula 1 è gestione dell'imprevisto, il management della Formula 1 è gestione dell'imprevisto. Nel momento in cui arriva l'imprevisto, hai Leclerc troppo vicino a Sainz e cadi nell'errore e nell'indecisione strategica. Se in quella gara Leclerc fosse stato avvantaggiato, giustamente poi, perché aveva più passo, magari sarebbe stato più lontano e alla Ferrari veniva naturale, quando poi capitava l'imprevisto di Ocon che parcheggia in mezzo alla pista, perché in Francia si usa così, ti viene naturale da fare 2 pit consecutivi, perché hai tempo e modo di farlo, non hai dubbi in quel momento, non puoi avere dubbi. Quindi questo tipo di errori, secondo me, sono da evitare in questa situazione. L'errore della sprint race dell'Austria, secondo me, è ancora più clamoroso, o quantomeno è indicativo ancora di più della confusione che c'è in Ferrari, perché se i piloti partecipano allo stesso briefing insieme e nel briefing si dice a Leclerc di gestire la gomma nei primi 10 giri per attaccare Verstappen nei successivi 15, come fa Sainz, che era presente nella stanza, a non sapere che Leclerc è in gestione e vada ad attaccarlo? O comunque come fa il management di Ferrari al muretto a non dire a Sainz: guarda che la situazione di Leclerc è questa, non andare a disturbarlo? Perché comunque tempo che hanno perso, o comunque gomme che hanno danneggiato in una lotta che comunque c'è stata, si è fatto in modo da favorire Verstappen, che ha preso punti, ha preso un punto in più, rosicchiandone al vantaggio della vittoria di Leclerc. Si è anche aggiudicato il giro veloce in gara. Quindi secondo me questi errori in Ferrari sono totalmente da evitare.
E tra l'altro anche il fatto che Sainz ha disatteso l'ordine di scuderia nell'ultima safety car di Silverstone, perché gli era stato detto di prendere un minimo di spazio da Leclerc, e lui l'avrebbe potuto fare tranquillamente, perché comunque con la gomma soft il sorpasso a Leclerc l'avrebbe fatto in ogni caso, non l'avrebbe fatto magari al primo o secondo giro, l'avrebbe fatto al terzo o quarto. Se avesse preso un mezzo secondo, un 8 decimi di gap per cercare, no, di favorire la difesa di Leclerc dai piloti dietro, avrebbe aiutato un po' di più la difesa, posto che probabilmente non sarebbe cambiato nulla, perché probabilmente anche Perez e Hamilton l'avrebbero passato in ogni caso. Però sta di fatto che comunque Sainz ha detto no a un ordine di scuderia che una volta tanto era giusto, dopo che era stata sbagliata tutta la strategia precedente. Secondo me dare un minimo di gap a Leclerc, che aveva una gomma peggiore in quel momento, era una buona scelta.
Sì, però è chiaro che se il pilota discute alla radio vuol dire che non è sicuro delle decisioni. Bastano un paio di episodi consecutivi per dare al pilota la forza di contestare le decisioni. Vettel lo faceva, ad esempio, molto spesso vedeva la gara meglio di chi era al muretto. Purtroppo se c'è dell'indecisione sulla catena di comando, o se comunque la catena di comando si dimostra debole, è logico che il pilota cerca di guadagnare un vantaggio dalla situazione. Io penso sempre che nella stessa situazione Red Bull non avrebbe preso decisione del genere. Nel momento in cui Perez contestava la decisione, come è capitato a volte che Perez l'abbia fatto, Red Bull poteva anche decidere di richiamarlo ai box e fargli perdere di proposito una posizione. Cioè, purtroppo la ragion di stato esiste in Formula 1 e non hai bisogno delle prime gare per vedere chi tra i due piloti prende più punti e decidere in corso d'opera chi è il tuo candidato per il mondiale. Ragazzi, si sa prima, cioè Verstappen e Leclerc sono due talenti generazionali come non ce ne sono, quindi sono loro i favoriti, sono quelli che più probabilmente di altri riuscirà a tirare fuori il meglio dal materiale a disposizione, quindi c'è poco da discutere.
Sì, poi tra l'altro c'è anche da sottolineare che forse Leclerc non ha raggiunto ancora quello status, non credo per ignoranza propria, ma più che altro magari per riconoscimento esterno, di poter dire durante la gara esattamente quello che vuole, quello che faceva Vettel anni fa, come hai detto tu, e quello che ha fatto anche Verstappen anche l'anno scorso. Cioè era lui che faceva la strategia da dentro la macchina. Leclerc, secondo me, avrebbe dovuto dire appena esce la safety car per Ocon: io vado dentro, punto, e voi dovete mettermi le cose. Cioè avrebbe dovuto utilizzare magari un po' più di carisma. Io non so se non lo ha fatto perché non si sente ancora abbastanza potente per poterlo fare, o perché, non so, ha un carattere diverso rispetto ad altri, però si è imposto un po' poco, si è imposto di più Sainz paradossalmente a Monte Carlo, quando ha detto no, io le intermedie non le metto, vado diretto sulle slick. Quello che avrebbe dovuto fare Leclerc in altre circostanze non ha fatto.
Potrebbe darsi che la differenza fra Sainz e Leclerc in questo momento non sia neanche caratteriale, ma sia dovuto a un debito di riconoscenza che Leclerc ha nei confronti di Ferrari venendo dall'Academy, con Ferrari che ha sponsorizzato gran parte della sua carriera, e Sainz non ha, perché viene da un'Academy diversa. Questo è sicuramente un aspetto che dal punto di vista psicologico può avere una sua valenza. Certo è che comunque Ferrari non deve mettersi di proposito in certe situazioni. Poi, Federico, al di là di quello che succede in pista e di quello che succede al muretto, davanti ai microfoni, poi, finita la gara,
succede il peggio ancora. Se si poteva fare peggio di quello che si è visto in pista, ci si è riusciti. Prima davanti alle telecamere con Binotto che... Allora, c'è da quanti anni è che c'è Drive to Survive, credo? 4 anni,
quattro,
no?
Stagioni, sì.
Binotto va da Leclerc a fine gara col dito puntato in faccia, e dopo un po' alle interviste gli dicono: ah, ma perché si è visto quello che davvero lo avete visto? Cioè, deve spiegare ovviamente alle telecamere quello che ha detto a Leclerc col dito puntato dopo avergli fatto perdere una vittoria, pensando che non era stato inquadrato. Ma nel 2022 come puoi pensare di... cioè, se il team principal della Ferrari c'hai 15 telecamere solo su di te, cioè io non, veramente non capisco. Per poi giustificare la strategia con delle arrampicamenti sugli specchi assurdi.
Quello l'ho visto veramente come il gesto di un attore mediocre che cerca di rubare il riflettore alla stella del cast. Io non penso che lui non sapesse che ci fossero le telecamere lì davanti nel prepodio, quindi diciamo che la giustificazione è stata parecchio goffa per un gesto ancora più goffo. In quel momento, diciamo, lui ha voluto fare la parte del team principal, ha fatto il Toto Wolff, l'ha visto fare tante volte agli altri, ha detto: voglio provare anch'io. Disastro comunicativo, sì, viene fuori da anni di disastri, non vediamo soltanto adesso i danni che ha fatto Mattia Binotto davanti ai microfoni, e non si vede soltanto in quel dito, cioè quello è la summa forse di tutti i problemi di un uomo che, come succede spesso, credo di averlo già detto in questo podcast, nelle aziende italiane un bravo tecnico molto spesso viene chiamato a fare il manager, e molto spesso il bravo tecnico non si rivela un bravo manager, perché sono due mestieri diversi. In questo mese Binotto ha detto tutto e il contrario di tutto, cioè ha promesso aggiornamenti quando non sono arrivati, quando stavano per arrivare ha detto di no, ha detto che la Ferrari non punta ai mondiali, punta ad una crescita graduale che si traduce in qualche vittoria prima di Silverstone. Dopo le due dopo la vittoria di Sainz era importante il costruttori, dopo la vittoria di Sainz e Leclerc puntiamo anche al piloti. Fa pace col cervello. Cioè, secondo me questo non è soltanto una forma, è anche un modo di dare la direzione alla squadra, è anche un modo per la squadra di dire: ok, se stiamo facendo dei sacrifici investendo il nostro tempo, la nostra fatica, il nostro lavoro, il nostro know-how, mettiamoci dentro anche le nostre famiglie, la distanza che viviamo da loro, di tutti questi uomini che viaggiano con i piloti e permettono loro di competere, tu sei responsabile delle loro motivazioni. E questo andamento ondivago delle tue dichiarazioni, che non sono fatte solo alla stampa ma sono fatte anche al team, che nel momento in cui tu le dichiari alla stampa, i filmati girano, le notizie vengono pubblicate dai blog, dai giornali, quindi è come se lo stessi, è una dichiarazione di intenti pubblica, tu in quel momento stai potenzialmente motivando o demotivando la tua squadra. Sicuramente quando non c'è chiarezza nel messaggio c'è sempre un rischio di demotivazione della squadra.
cosa direbbe Luca Cordero?
Io sono in piedi e Luca Cordero non so che cosa direbbe, ma
purtroppo non
qualsiasi...
posso vedere.
No, io sono in piedi, ma qualsiasi cosa direbbe Luca Cordero in questo momento sarebbe verità, perché Luca Cordero di Montezemolo è verità, è luce.
È il più grande uomo della storia dello sport, forse.
Esatto, cioè, quindi come possiamo accontentarci di un Binotto?
Non piangere perché non c'è più, sorridi perché c'è stato, insomma, questo deve essere il mood.
Vabbè. Senti, due cose veloci su, ancora su Ferrari e Red Bull, me le ero segnate in fondo, ma magari abbiamo il tempo di dirle in adesso. Bisogna anche stare attenti a quelli che possono essere i vari cambi di regolamento o comunque un cambio di atteggiamento della FIA, perché ci sono state un paio di cose qui e lì in queste quattro gare che sembrano di contorno, ma in realtà possono essere interessanti. Innanzitutto, la FIA ha diramato una direttiva tecnica sul porpoising, perché ti ricordi le immagini di Hamilton tirato a braccia con la schiena dolorante? Se non ricordo, era Baku.
Sì.
Ok, per l'eccessivo porpoising sui lunghi rettilinei di Baku. Anche Gasly ha avuto un problema risolto con le iniezioni di antidolorifico. Lì dove si pone un problema sulla sicurezza dei piloti, la FIA deve intervenire, non può non intervenire. E quindi in questa direttiva tecnica si diceva che presto, e a questo punto si pensa dopo l'estate, la FIA controllerà lo stato del fondo, questo famoso scalino una volta di legno e adesso di titanio, che deve mantenere un certo spessore alla fine di ogni sessione, non deve consumarsi per l'attrito oltre un certo limite. È ovvio che il porpoising fa sì che questo scalino, toccando terra, si consumi per attrito, quindi alzare la macchina diminuisce le prestazioni, però risolve il porpoising e preserva questo scalino. Quindi in questa direttiva tecnica si presuppone che ci sarà una metrica con la quale misurare il porpoising, e comunque ci saranno le verifiche di questo scalino. Questo potrebbe cambiare molto, Federico, perché ci sono scuderie diverse che reagiscono diversamente al porpoising. Chi è messo meglio adesso?
Beh, si diceva che comunque questa direttiva desse vantaggi alla Red Bull, perché è chiaro che Red Bull è quella che ha sempre avuto meno porpoising, anche se a quanto si vede mi pare che sia un po' diminuito un po' anche sulle altre, anche sulla Mercedes. Ieri mi dava l'idea che solo la Williams avesse tanto porpoising tra quelle che, insomma,
qualche sbalzello l'ho visto anche dalla helmet cam di Norris, quindi anche McLaren deve ancora risolvere il problema in realtà.
Sì, e in ogni caso però la Red Bull è la vettura che fin dal giorno 1 ha sofferto meno per il porpoising, e quindi è quella che teoricamente dovrebbe essere meno intaccata dalla direttiva. Però è chiaro che se poi, come sembra, le altre, compresa anche la Mercedes, perché comunque è cresciuta molto come macchina, e ricordiamo che la Mercedes diceva di avere porpoising anche in ingresso curva addirittura, che sì, è un qualcosa di che rende la vettura praticamente inguidabile, e invece è cresciuta molto a Silverstone, e quindi credo appunto che loro siano riusciti anche un po' naturalmente a trovare delle contromisure, per cui al momento la situazione credo sia questa.
Sì, questa è una verifica che probabilmente è stata rinviata dopo l'estate. C'è da capire però se a questo punto, durante l'estate, in fabbrica le squadre potranno lavorare, perché di solito quando c'è il fermo in pista ad agosto c'è anche il fermo nelle fabbriche per consentire alle persone di andare in vacanza, di stare con le proprie famiglie.
Due settimane su quattro mi sembra di fermo.
Due su quattro di fermo, quindi bisogna capire esattamente come la gestiranno. E poi c'è stata una riunione con tra i vari costruttori, tra le varie scuderie, con la FIA, in cui sono state varate vari cambi di regolamento. Uno, io ne ho segnati due, che secondo me sono più interessanti. Uno diciamo che è pro Red Bull, l'altro invece che pro Ferrari, secondo me. Cioè, il primo comporta una valutazione diversa della temperatura della benzina. Se ti ricordi, a Barcellona c'era stato la Red Bull che era entrata in pista all'ultimo secondo per tenere la temperatura della benzina quanto più bassa possibile, e il regolamento in quel momento prevedeva che comunque doveva esserci una differenza non più di 10 gradi tra la temperatura dell'aria nel momento in cui la macchina esce dai box per andarsi a schierare in pista e la temperatura della benzina che viene rilevata nel momento dell'uscita. A Barcellona c'erano 35 gradi nell'aria, Red Bull poteva avere al massimo 25 gradi di temperatura, non di meno. Questo è stato cambiato. Adesso non c'è più la differenza come valutazione della modifica della temperatura della benzina, ma come modifica di regolamento adesso c'è che in tutte le gare che si superano, in cui si superano i 30 gradi, la benzina può essere al massimo ad una temperatura di 20 gradi, quindi non c'è più una differenza, non si muove più la temperatura della benzina, la temperatura è fissa ad un valore minimo di 20 gradi, indifferente dalla temperatura dell'aria, quando la temperatura dell'aria sale sopra i 30. Quindi a Barcellona, ad esempio, se la temperatura dell'aria era 35, Red Bull poteva scendere anche a 20 con questa nuova regola. Red Bull, che ha avuto molti problemi con l'evaporazione della benzina nei serbatoi e problemi di pescaggio, quindi questa è una regola che nei Gran Premi estivi va a vantaggio di Red Bull. L'altra regola, l'altro cambio di regolamento è invece, secondo me, pro Ferrari. C'è una maggiore flessibilità del numero di interventi per problemi di affidabilità anche al motore, da effettuare anche in parco chiuso, cioè dopo le Q3 e prima della gara. Di solito le macchine vengono fermate, non è possibile più intervenire. Se non ricordo male, le prime 10 vengono proprio sequestrate dalla FIA vengono restituite poco prima della gara. Invece con questa nuova modifica di regolamento, se c'è un problema conclamato di affidabilità, le squadre hanno un certo margine di intervento che prima non avevano. Sembrerebbe che questa, comunque, con i problemi che sta avendo di affidabilità meccanica Ferrari, sembrerebbe essere un aiutino verso Ferrari. Comunque sono dei cambi di regolamento che stanno in qualche modo influenzando le gare, o comunque le andranno ad influenzare. Ultimissima cosa che mi è venuta adesso: sembrerebbe che c'è stato un problema con Vettel nella riunione tecnica dei piloti in Austria. Con Vettel, e non solo Vettel, anche Russell ha confermato che c'è stata una grossa discussione al riguardo, Russell per rappresentante dei piloti, sulla possibilità di avere di nuovo un unico direttore di gara. Adesso c'è l'alternanza fra due direttori di gara, i piloti sono molto disorientati perché le decisioni, soprattutto sulle penalità, sono molto diverse, stanno spingendo per riavere un unico direttore, e anche questo potrebbe cambiare le gare.
Speriamo in meglio, visto che comunque di queste faccende sulle penalità se ne parla da sempre. Poi insomma anche l'anno scorso abbiamo avuto difformità di giudizio anche nelle ultime due gare, tra una gara e l'altra, quindi aggiungo anche che il fatto che, da quello che ho capito, è stato prorogato di un aumento di circa un 3% il budget cap. Loro dicono per questioni di inflazione, per andare dietro insomma all'inflazione, visto che penso anche con la guerra, adesso non sono un esperto di questo, però insomma c'è stata un'inflazione e quindi hanno voluto aumentare leggermente la soglia del budget cap, che forse è una scusa perché, essendo il primo anno con queste nuove macchine, ci sono molti interventi da fare e molte squadre vorrebbero spendere di più, insomma.
Sì, a quanto pare, vabbè, l'inflazione a livello mondiale, credo, o quantomeno europeo, dovrebbe essere circa all'8%. Nella prima ipotesi di budget cap per il 2022 era previsto comunque una percentuale del 3% per considerare gli effetti inflazionistici. Già prima di questa crisi c'è un minimo di inflazione ogni anno e quindi era già stato previsto un 3%. Per il budget cap 2023, da quello che ho capito, è stato stanziato un ulteriore 3.1%. E quindi anche lì tutti i discorsi aperti sul budget cap già da quest'anno, sarà un discorso, però da quello che ho capito almeno per quest'anno saranno di manica larga in federazione. Vediamo che cosa succede dopo l'estate. Fede, sulle altre scuderie io direi che ci sono due scuderie che si sono messi in rilievo positivamente e negativamente in queste ultime quattro gare. Direi che Haas e McLaren sono le due scuderie che hanno fatto parlare di sé.
Sì, la Haas nelle ultime due gare ha avuto una crescita incredibile, si è detto insomma che ha delle novità sul motore che la Ferrari ha preferito sperimentare, non so quanto sia vero questo, in ogni caso
io ho letto una mezza smentita oggi,
e quindi insomma non era effettivamente così semplice da pronosticare, però evidentemente c'è stata una crescita allora dal punto di vista della conoscenza della macchina, anche perché gli sviluppi non è che stiano proprio arrivando in Haas, eppure evidentemente la macchina la conoscono meglio, riescono a metterla appunto meglio, mentre la McLaren non ha più neanche quel vantaggio che aveva l'anno scorso di essere una vettura praticamente insuperabile nei rettilinei. E questo mi ha fatto venire in mente anche una riflessione che per quello che riguarda il midfield, no? Perché ci sono queste scuderie che sono in perenne cerca di gloria, ma chiaramente non fanno fatica a salire sul podio. In questi ultimi anni ho visto che forse come scelta paga di più avere una vettura che magari va forte con poco carico, perché almeno in determinate piste può diventare una vettura difficile da superare, che quantomeno sul rettilineo è la più veloce tra le più veloci. Non so, mi ha dato questa impressione. Io ricordo la Williams quando c'era Bottas, poi la Force India, anche vetture che almeno in certi contesti sprigionavano la loro velocità di punta e almeno con quello facevano il risultato. Cosa che
sì,
è stata
anche le ultime due vittorie a Monza,
esatto,
sì, Toro sì. Rosso e McLaren.
Cosa che effettivamente è avvenuta l'anno scorso a Monza con la McLaren. Potrebbe essere un fattore, uno spunto di riflessione, non so.
No, indubbio, che potrebbe essere un vantaggio quantomeno per giocarsi il jolly su una o due piste in tutto l'anno. Le scuderie comunque in questo momento stanno tutte facendo fatica, perché quello che abbiamo detto per Ferrari e Red Bull vale anche per le altre, cioè di pista in pista si scopre che determinate cose del pacchetto aerodinamico funzionano meglio, certe altre cose invece funzionano meno bene. C'è Alpine, mentre noi parliamo degli sviluppi che porta Red Bull e Ferrari, c'è Alpine che ha rifatto la macchina, cioè era partita da un progetto simile Red Bull e si è portata da un progetto simile Ferrari in quattro mesi. Quindi anche lì, diciamo, ci sono grossi investimenti, grossi ragionamenti in corso. Haas, io penso che sia una grossa, come dicevi tu, un grosso step nella conoscenza del materiale da parte dei piloti, da parte dei meccanici, degli ingegneri, perché Haas aveva impredicato di portare un grosso aggiornamento aerodinamico solo dopo l'estate. Haas praticamente ha la stessa macchina dall'inizio dell'anno, dove ha portato comunque una macchina estremamente più competitiva rispetto all'anno scorso. Prevedeva di portare un aggiornamento dopo l'estate. Steiner aveva fatto capire che qualcosina avrebbero potuto anticipare per i prossimi due Gran Premi, quindi i due Gran Premi giusto prima della pausa, però in queste gare in cui è andata due volte consecutive a punti con entrambi i piloti, in realtà non aveva niente, e sembrerebbe che non avesse neanche l'aggiornamento da parte di Ferrari sulle parti ibride, che poi perché Ferrari doveva dare le parti ibride ai clienti e non testarsele in casa, questo non è chiaro, però comunque pare che sia stato smentito. Quindi Haas, secondo me, ha fatto un balzo di conoscenza che gli ha permesso anche di fare un balzo di prestazioni. McLaren sinceramente non si capisce che problemi hanno. Ad inizio anno avevano problemi di affidabilità con i freni, poi hanno cominciato ad avere problemi di assetti perché il fondo piatto non generava sufficiente carico, molto meno di quello che generavano le altre macchine. Poi ha cominciato ad avere problemi di porpoising, e ce l'ha ancora oggi. Un progetto davvero difficile da mettere in piedi. Si dice anche che McLaren sia una delle scuderie in difficoltà economiche, che poi qua si apre, Federico, probabilmente il capitolo anche sul mercato piloti, perché McLaren ha la coppia di piloti probabilmente più costosa che c'è, soprattutto se consideriamo che sono due piloti che non sono campioni del mondo e hanno livelli di stipendio simil Vettel, simil Hamilton e via dicendo, simil Verstappen. Probabilmente McLaren potrebbe decidere di sacrificare Ricciardo e risparmiare qualcosa sui 30 milioni di euro per prendere magari un pilota, non dico pagante, ma con quantomeno una dotazione di sponsor. E per questo si parla tanto dei piloti americani di McLaren.
Si parla anche del fatto che appunto lo stesso Ricciardo possa andare a correre proprio in America, insomma, quindi che ci sia una specie di scambio, insomma. Da aggiungere per chiudere il discorso di Haas, che Haas con i risultati che ha fatto nelle ultime due gare ha scavalcato Alfa Tauri nella classifica costruttori. Ricordiamo che insomma questi sono a fine anno soldi importanti quelli che arrivano dalla classifica costruttori, mentre la McLaren è a pari punti con Alpine a quota 81, che insomma è abbastanza deludente visto quello che McLaren si aspettava dopo l'anno scorso.
Sì. No, stavo per portare il discorso sul mercato piloti. In realtà di posti liberi ce ne sono adesso pochissimi, perché ne avevamo parlato l'altra volta sul mercato piloti che poteva aprirsi qualche opportunità in più, ma in realtà si sono chiuse subito perché Perez ha rinnovato per 2 anni. Si dice nel paddock che praticamente il sostituto di Latifi in Williams sarà Oscar Piastri. Se Oscar Piastri va pilota Alpine, va in Williams, vuol dire che Alonso rinnoverà.
Sì.
Quindi si sono chiusi i due sedili a cui aspirava Gasly, che è andato a rinnovare subito dopo la notizia di Piastri collegato a Williams. Quindi alla fine di sedili liberi ce ne sono veramente pochi. Alla fine è rimasto, se deciderà di ritirarsi, il sedile di Vettel, e a questo punto il sedile di Ricciardo. Non ce ne sono altri.
Sì, dopo negli ultimi anni in realtà sono cambiati parecchi sedili, e adesso pare che sia tutto chiuso fondamentalmente, anche perché le grandi pure sembrano sistemate, con la Mercedes che insomma si tiene Russell per il futuro, per cui effettivamente sì, effettivamente è così. Zu sta facendo bene, comunque poi i soldi li porta, quindi
Zu sta facendo benissimo, per essere un rookie sta lavorando alla grande.
Sì.
Fede, ti porto veloce sull'ultimo argomento, i top e flop di queste 4 gare. Per il top io ho deciso di premiare Alonso, perché ci fa divertire, al di là dei punti che fa, ne ha fatti, se non sbaglio è andato a punti 4 gare consecutivamente, in pista ci fa sempre divertire.
6 gare consecutivamente.
6 gare addirittura,
sì.
il mio ego e il mio tifo alonziano adesso si sta alzando su livelli incredibili. No, ci fa divertire in pista, non c'è niente da fare, cioè, anche solo quando ha fatto col ditino di no a Tsunoda ieri è stato fantastico. Il secondo posto nella Q3, cioè
in Canada,
è in Canada in Q3, dai, pilota eccezionale. Avevo pensato a un certo punto di premiare Hamilton, che comunque sta venendo fuori adesso che ha risolto i suoi problemi, sta guidando veramente bene. Però Alonso a me personalmente mi fa divertire di più.
Sì, poi penalizzato anche dalla strategia in Canada, altrimenti il risultato migliore magari se lo portava a casa. È stato un po' sfortunato. E abbiamo deciso di andare sui nomi pesanti, sui cognomi pesanti, sui top, perché io tiro fuori il cognome forse più importante della storia della Formula 1, e cioè Schumacher. Queste ultime due gare finalmente pimpante anche nei duelli, ha perso quello con Verstappen veramente di poco a Silverstone, ha battagliato con Hamilton a lungo sia nella sprint race, poi anche nella gara vera dell'Austria, e ha massimizzato il risultato in una pista che lui è sempre piaciuta, forse la sua pista preferita, per quello che ha fatto vedere sia prima in Formula 3 poi anche in Formula 2, in Austria è sempre andato fortissimo lui, però ha fatto il risultato anche a Silverstone e sono due gare consecutive che batte anche Magnussen, quindi forte anche a cospetto del compagno di squadra. Vedremo se ha fatto finalmente quel salto di qualità. Poi si dice sempre che Schumacher, che poi è quello che è capitato, va sempre più forte al secondo anno in una categoria rispetto al primo anno, e neanche subito, verso la metà del secondo anno c'è sempre quello scatto in più che fa, e che gli ha fatto vincere i mondiali di Formula 3 e Formula 2, e anche quest'anno fino a questo momento sembra che stia ricalcando le stesse cose che ha fatto vedere nelle altre categorie.
Vero, verissimo. Senti, per i flop io ho scelto Perez, in difficoltà, sia per il pacchetto che gli è stato dato, che non è magari adatto alle sue caratteristiche, sia proprio per un momento di forma suo dopo Monte Carlo, la vittoria, la querelle post vittoria tra yacht, signorine, fotografie e via dicendo. Diciamo, ha perso un po' di smalto Perez da quel momento in poi, e in pista si sta vedendo la differenza.
Io ho scelto uno che in realtà non è che sta facendo in maniera terribile, però gli va dato, va accusato insomma del fatto che ha provocato due incidenti, uno nella partenza Silverstone e uno nella partenza della sprint race dell'Austria, cioè Gasly, che sembra forse anche un po' nervoso per le notizie di mercato di cui abbiamo parlato poco fa. Non è che sta andando male, perché comunque sta andando sempre un pochino più forte rispetto a Tsunoda, però Gasly rispetto agli ultimi anni sembra un po' passato di moda quasi come pilota, insomma. Per cui non è un momento semplice, oltre al fatto che deve evitare di andarsi a infilare in zone, in spazi che non ci sono in partenza, tra l'altro rischiando anche insomma di farci lasciare la pelle a Zoo in Inghilterra. E quindi per Gasly insomma ci si aspetta un riscatto, però non sarà semplice, perché il suo futuro rimane lì in Alfa Tauri, non so cosa ci si può aspettare, insomma.
Non è facile però vivere quello che ha vissuto Gasly, perché l'occasione in Red Bull qualche anno fa l'ha avuta, da un lato lui non ha saputo sfruttarla, dall'altro non è stato supportato degnamente, gli è stata messa pressione troppo presto con un pilota come Albon, che è un buon pilota ma probabilmente non è un pilota così superiore a Gasly. Ha avuto sfortuna poi in questo periodo in cui lui ha dimostrato di essere un pilota di un'altra caratura sull'Alfa Tauri, e non c'è stata però più la finestra per l'occasione, il sedile che si libera per potersi accasare su una scuderia più forte. Quindi adesso, dopo che è passato il periodo migliore della sua carriera dal punto di vista dei risultati, si ritrova con una macchina, con un pacchetto che non può permettergli di mettersi in mostra, quindi è una sliding doors pesante da digerire per Gasly, quindi restare calmi non è neanche facilissimo. Lui in ogni intervista possibile continua a dire sempre la stessa cosa: io con questi ragazzi, i Russell, i Leclerc, i Verstappen, ho battagliato alla pari in Formula 2, in Formula 3, non sono inferiore a loro, però più lo dice più sembra lontano da un'occasione del genere. È un peccato, però effettivamente è in un momento difficile anche mentalmente.
Eh sì, gli spiace. Fede, però
sì, però noi non più di questo non possiamo fare. Ti diamo supporto morale, però di più non possiamo.
Speriamo che ci ascolti. Anche perché vive in Italia, ormai l'italiano lo parla bene, quindi.
Sì, lo parla bene, dai. Va bene, abbiamo finito.
Sì. Okay. E quindi appuntamento alla prossima, insomma.
Alla prossima facciamo due gare prima dell'estate, sosta e altre due gare dopo e ci sentiamo.
Eh sì. Le Castellet e Budapest saranno i due appuntamenti. Insomma, il prossimo è il famoso centro commerciale, no? Il parcheggio del...
Il parcheggio, sì, esatto, con le strisce, con la pista disegnata sull'asfalto.
Sì, con Pac-Man, con le caramelle.
Deliziosa.
Lì.
Quando io penso che vogliono togliere Spa dal calendario per tenere le Castellet, non ti dico i salti di gioia che faccio.
E vabbè, evidentemente ce lo meritiamo per qualche motivo. Grazie, alla prossima, e stavolta speriamo che il trend prosegua.
Va bene, dita incrociate. Ciao.
Ciao.